Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi.
Due di denari.
Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno Deborah, buongiorno, tutto bene?
Buongiorno, tutto bene, grazie. Sei andato in ufficio in redazione in bicicletta stamattina?
No, però anche se magari, non so, contavo sul bonus, mi fossi presentato da un rivenditore per acquistarne una, ecco, sai, avrei avuto dei problemi. L'ho appreso leggendo il Sole 24 Ore questa mattina, perché ci vorrà un anno praticamente per smaltire tutti gli ordini di biciclette che ci sono stati in questo periodo, naturalmente complice il bonus che ho una buona notizia, il ministro ha detto troveremo le risorse per tutti. L'ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Ora io non voglio fare graduatorie tra ministri.
L'ha detto già da diverse settimane.
Ecco,
vabbè,
no, perché i soldi di solito li tiene un altro ministro, allora non vorrei con questo raffreddare gli entusiasmi, però se il ministro Sergio Costa dice che troveranno le risorse per tutti, troveranno le risorse per tutti. Ieri alle 3:30 del pomeriggio i consumatori che si erano preregistrati per avere il rimborso sfioravano i 100.000 e avevano prenotato un importo complessivo di circa 30 milioni di euro. E sono in prevalenza, riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, quelli che vengono dalla prima promessa, quella, la promessa di maggio, insomma. E poi ci sono 60.000 persone che hanno provato a spendere il buono che hanno ottenuto, però, come appunto riferiamo, non sono riuscite perché ci vorrà tempo per smaltire tutti gli ordini. Insomma, tutti vogliono la bicicletta, non curanti del hai voluto la bicicletta e adesso pedala, evidentemente vogliono pedalare, c'è voglia di pedalare in città. Cara Deborah.
E d'altronde non potendosi spostare da una regione ad un'altra in questo periodo, quindi le auto sono abbastanza tranquille in garage o nel parcheggio e quindi ci si accontenta di spostarsi come meglio si può. La bicicletta, come dire, è molto gettonata in questo periodo grazie anche ai bonus. Facciamo investire informati oggi, che ne dici? Perché qua il mercato racconta delle cose davvero interessanti e quindi vale la pena spiegarle, raccontarle e interpretarle per i nostri ascoltatori.
Ma certo, è sempre allegro. A proposito, visto che siamo sull'aspetto mobile, prima di andare in onda mi parlavi di questo imprenditore dell'automobile che è diventato, cioè è ancora più ricco, stavo dicendo è diventato ricco, lo era già.
Il signor Elon Musk?
Sì, e che ha fatto? Come mai ha avuto questo incremento, beato lui, nel suo conto corrente?
Elon Musk, mi sentite bene? Perché io invece sento un pochino pasticciato il collegamento, mi sembra che stia andando tutto bene. Allora, c'è il titolo Tesla che a Wall Street continua a correre e ha reso Elon Musk la seconda persona più ricca al mondo. Il cofondatore e amministratore delegato della società di auto elettriche ha superato, Mauro, persino Bill Gates, secondo il Bloomberg Billionaire Index, e ora ha un patrimonio di 128 miliardi di dollari. Nel 2020, in questo anno tragico per la popolazione mondiale, la sua ricchezza è aumentata di oltre 100 miliardi. A gennaio era al 35esimo posto della classifica. Davanti a Musk c'è ora solo il nostro amico Jeff Bezos, l'amministratore delegato di Amazon, che invece può contare su un patrimonio di 182 miliardi di dollari. Ecco,
vabbè,
qua.
Loro avranno sicuramente interesse ad ascoltare Investire Informati, perché immagino che abbiano parecchi soldi da investire. Però anche chi ne ha pochi, come mi capita spesso di dire, lo sai Deborah, in realtà è ancora più interessato ad ascoltare Investire Informati, perché quando sono pochi che bisogna averli cari, e infatti li si
custodirli.
Tiene più cari. Allora io farei così, guarda, ti propongo, facciamo un giornale radio del risparmio, ricordiamo proprio due o tre cosucce di servizio parecchio importanti, e poi andiamo a ragionare di investimenti con un ospite, un amico di Due di Denari del giovedì, che è ovviamente un esperto di valore mondiale in materia di investimenti. Lo sveleremo più tardi. Intanto vi ricordo i numeri di telefono: 800240024 per intervenire in diretta. Se volete invece mandarci un SMS oppure un messaggio con WhatsApp, componete il 349-238-6666 e adesso Gianmarco Ferronato prontissimamente ci dà la sigla del giornale radio del risparmio.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Ho sentito dire, Mauro, che ci sono già oltre 1600 iscritti e quindi devo dire che è stata un'iniziativa non solo di grande consenso e successo, ma è evidentemente che abbiamo azzeccato il tema da affrontare nella nostra Digital Roundtable sulla previdenza integrativa di oggi pomeriggio. Quindi ci fa particolarmente piacere, però c'è ancora tempo per iscriversi, giusto?
Ma certamente, sul sito www.radio24.it, sezione iniziative speciali, in extremis, cioè proprio nelle ultime ore, siamo in onda oggi alle 15, siamo in streaming oggi alle 15, ma c'è ancora tempo per poter seguire questo evento. E quindi vi aspettiamo numerosi, come si dice, avremo esperti e autorità che parteciperanno a questa iniziativa dedicata ai fondi pensione, alla previdenza di secondo e terzo pilastro, come ci hanno spiegato gli esperti che interverranno quest'oggi.
Bene, allora non solo il bonus bici, ma come è noto, come sanno bene i nostri ascoltatori, anche i bonus per l'efficientamento energetico delle nostre abitazioni, nella fattispecie l'ultimo è quello del 110%, hanno un grandissimo successo e naturalmente come dire, fanno venire delle strane idee anche dei truffatori. È in corso una nuova campagna di phishing a danno dei cittadini che sfrutta fraudolentemente il logo dell'Agenzia delle Entrate. La mail in questione, inviata dal mittente gli organi dell'Agenzia delle Entrate e firmato da Ufficio Comunicazioni della Direzione Nazionale Agenzia delle Entrate, è una mail appunto truffaldina che sta circolando e che chiede di prendere immediatamente visione di un documento allegato che contiene delle disposizioni operative che riguardano proprio le misure sull'efficientamento energetico degli edifici. Cestinateli immediatamente senza aprire gli allegati nel caso in cui queste mail compaiano sul vostro indirizzo di posta elettronica. Precisiamo, Mauro lo fa sempre, è ossessionato da questa comunicazione, le entrate non inviano mai per posta elettronica comunicazioni che contengono dati personali dei contribuenti, perché queste comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel cassetto fiscale di ogni cittadino, di ogni contribuente, e che è accessibile solo tramite l'area riservata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Quindi fate attenzione, non aprite gli allegati e anzi cestinate immediatamente una mail che porta questa dicitura.
Bravissima Deborah, sei stata assolutamente esauriente e attenzione appunto, perché poi il truffatore si annida là dove proprio magari c'è un nervo scoperto. In questo momento tutti vorremmo accedere ai bonus e così lo specchietto per le allodole diventa questa dizione appunto dell'efficientamento energetico. Sono truffaldine. Io invece ti voglio dire che c'è un risvolto inatteso sulla vicenda delle finanziarie per l'acquisto dell'auto. Allora, ti ricordi, avevamo parlato di una sanzione sì, della Agcom per FCA Bank, per Volkswagen Bank e altri, perché queste finanziarie che appartengono appunto a noti costruttori automobilistici erano stati sanzionati nel gennaio 2019 con l'accusa di aver costituito un cartello, quindi una procedura anticoncorrenziale con sanzioni rilevanti, perché si arrivava a un complessivo di 678 milioni. Ebbene, il TAR del Lazio però ha rilevato che i dati che sarebbero stati scambiati tra queste finanziarie che fanno capo alle case automobilistiche sono irrilevanti dal punto di vista concorrenziale e quindi ha sospeso, secondo il TAR non c'è il cartello, le sanzioni sono state sospese e il ricorso delle finanziarie è stato accolto.
Dal TAR del Lazio invece segnalerei ai nostri ascoltatori un'altra istruttoria che è partita proprio da pochissimi giorni da parte dell'Antitrust, l'autorità garante del mercato. una istruttoria partita a seguito di oltre 1000 reclami che sono pervenuti appunto proprio all'autorità, all'antitrust, su polizze sanitarie che si possono sottoscrivere tramite un grande gruppo bancario. Parliamo nella fattispecie di un procedimento istruttorio nei confronti di Intesa San Paolo, RBM Salute e Previ Medical Servizi per Sanità. Sono appunto due gruppi assicurativi che distribuiscono le loro polizze tramite il canale bancario di Intesa San Paolo, ma questi reclami che cosa avrebbero denunciato all'antitrust? Che quando poi si ha bisogno, sostanzialmente, le polizze non garantiscono le prestazioni economiche e assistenziali che promettono in fase di sottoscrizione del contratto. Per cui si tratterebbe anche in questo caso di pratiche commerciali scorrette che l'antitrust definisce anche un po' aggressive, per cui è stata avviata questa istruttoria e ieri peraltro sono state condotte anche delle vere e proprie verifiche ispettive nelle sedi delle due società coinvolte nel procedimento istruttorio, e quindi vedremo come andrà a finire. I reclami sono oggettivamente tanti, per cui facciamo attenzione. Diciamo che da molti anni c'è questo ambito della cosiddetta bank insurance, cioè anche tramite la banca è possibile sottoscrivere delle polizze assicurative, generalmente sono associate al mutuo della casa e quindi alla compravendita immobiliare, ma in questo caso appunto parliamo di polizze sanitarie vere e proprie, e però bisogna evidentemente, come dire, essere molto chiari anche nella fase di trattativa iniziale su ciò che ci si aspetta da questi strumenti, e poi chiaramente è anche corretto che effettivamente le persone si lamentino quando, una volta che si ha bisogno di come dire, godere del diritto promesso dalla polizza, hanno ragione se questo diritto non viene naturalmente rispettato dalle polizze, dalle compagnie stesse. Per cui vedremo come andrà a finire. Intanto l'antitrust ha fatto partire la sua attività di accertamento.
Ultima notizia per il nostro giornale radio del risparmio di questa mattina riguarda l'immobiliare. Non è una buona notizia, diciamo che era temuto, ma si è verificato. Allora, questa cosiddetta seconda ondata del coronavirus sta frenando la spinta ad acquistare una nuova casa, lo ha rilevato Nomisma. Nomisma segnala un cambio di rotta di questo mercato e dice: ci saranno davanti a noi parecchi mesi, questa è l'addizione, parecchi mesi di sofferenza sulle 13 maggiori città italiane, per quanto sta rilevando appunto Nomisma. Si prevedono, cara Debora, per l'intero mercato residenziale volumi di compravendita inferiori di circa il 20% rispetto all'anno passato, e si prevede che questo perduri per quasi un triennio. Inoltre c'è anche la maggiore cautela delle banche a concedere mutui, e quindi le due cose messe insieme fanno sì che ci sia un calo degli acquisti di case via via più pronunciato. Ovviamente è stato molto più pronunciato nei mesi del lockdown. Probabilmente chiuderemo questo 2020 con un calo di case vendute pari al 17,1%, fanno 500.000 case vendute, secondo uno scenario, questo secondo un calcolo dello scenario più ottimista. Secondo uno scenario più pessimista potremmo anche superare questo valore, arrivare oltre il 18%. Tutto questo l'ho letto peraltro a pagina 17 del Sole 24 Ore di oggi, grazie al lavoro della collega Paola Dezze, e ti voglio dire che oggi in edicola con il Sole 24 Ore trovi anche un instant book dedicato alla DAD, che è la nota, ormai lo sappiamo tutti, didattica a distanza. Quindi istruzioni per l'uso della scuola online è l'instant book che trovate oggi in edicola con il Sole 24 Ore. Debora, io credo che a questo punto, 11-22 minuti, aprirei proprio il nostro spazio abituale del giovedì. Tu sei d'accordo?
Ma sono d'accordissimo.
Investire informati.
Cara Debora, caro Mauro, stiamo vivendo un'esperienza che avrà conseguenze importanti sulla vita e l'attività di ciascuno.
Iniziava così ormai qualche mese fa, e proprio dai microfoni di Due di Denari, un mio appello, un invito ai colleghi consulenti finanziari, professionisti del risparmio, a mettere a disposizione volontariamente e gratuitamente una frazione del nostro tempo per aiutare chi si trovava in difficoltà a causa della crisi.
Potremmo chiamarlo hashtag una mano per ripartire o per sognare. Che ne dite?
Beh, a distanza appunto di un po' di tempo ho il piacere di comunicarvi che da quell'appello è nata l'associazione UMPR, hashtag una mano per ripartire, che vede la partecipazione attiva di diversi professionisti del risparmio uniti dallo stesso desiderio di aiutare chi si trova in difficoltà, purtroppo con questo secondo lockdown a zone sempre in maggior numero. Abbiamo organizzato un servizio che abbiamo chiamato di orientamento alla ripartenza, una sorta di pronto intervento per chi in questa situazione si trova a dover interrompere l'attività o senza un lavoro stabile e con problemi che non avrebbe mai pensato prima di avere. Noi non possiamo fare molto, ma almeno possiamo aiutarli ad orientare meglio i loro obiettivi economici e finanziari e quindi di vita con le nostre competenze e conoscenze. Lo facciamo attraverso la nostra pagina Facebook, dove abbiamo raccolto tutte le informazioni per accedere al nostro servizio. Una goccia nel mare, forse, ma che può essere utile anche grazie ad alcuni amministratori locali che ci iniziano a fiancheggiare. Grazie ancora a voi per aver contribuito a farci nascere. Ciao!
La voce che vi abbiamo fatto ascoltare è di Luciano Liccardo. Luciano Liccardo fa parte del direttivo appunto di Una Mano per Ripartire, come avete potuto ascoltare, ed è colui che ha coordinato per conto dell'Associazione di Consulenti Finanziari ANASF proprio questi progetti di educazione finanziaria, risparmiare informati e consapevoli. È stato anche poi segretario generale della Fondazione dal 2009 fino a giugno dello scorso anno. Ci ha fatto piacere farvi ascoltare questo messaggio che Liccardo ci ha lasciato in segreteria, perché testimonia di una iniziativa che avevamo proprio salutato al suo esordio qui a Due di Denari e che adesso insomma ha preso corpo, ha fatto in modo che questi professionisti del risparmio si siano messi a disposizione dei risparmiatori, degli investitori in questa fase così difficile, così delicata. Come ben sa il nostro ospite di questa mattina è tornato a trovarci qui per Investire Informati, Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Bentornato Lorenzo Alfieri.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, non so se Deborah vuoi fare tu, no, vado avanti io, mi dice Gianmarco Ferronato, e dopo ritroveremo anche la calda voce di Deborah, come dicono i messaggi che ci lasciate in segreteria. Alfieri, allora, i mercati stanno benissimo, sono contentissimi, mi pare di capire. Io adesso sintetizzo malamente quello che Deborah direbbe meglio. Sono giorni e giorni che, vuoi sulla scorta del vaccino, vuoi sulla scia della conferma per l'elezione di Biden e quindi insomma anche di uscita da questa impasse per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, i mercati hanno intonato una bella ottava, come dite voi nel gergo, e sembrano avviati verso sorti luminose. In realtà abbiamo appena finito di raccontare che ad esempio il mercato immobiliare in Italia frenerà, abbiamo preoccupazioni per l'occupazione, preoccupazioni anche a livello mondiale per la ripresa. Alfieri, ci aiuti a tenere insieme questa contraddizione?
Beh, sicuramente stiamo vivendo un anno in cui ci sono state delle fortissime correzioni all'inizio dell'anno per appunto diciamo l'espansione della crisi sanitaria e della pandemia che ha colpito duramente ovviamente sia l'economia, ma poi abbiamo visto il riverbero fortissimo sui mercati finanziari con aziende anche multinazionali che in pochi giorni hanno perso il 50-60% del loro lavoro e conseguenzialmente oggi diciamo con la prospettiva intravede il traguardo diciamo della soluzione dei problemi sanitari, ecco che i mercati corrono di nuovo ad acquistare un po' di tutto. Chiaramente bisogna essere cauti, bisogna essere equilibrati, bisogna cercare evidentemente di distinguere cosa realmente è, quali sono evidentemente le aziende ad esempio interessanti che usciranno vincenti e più forti di prima da questa crisi e invece quelle aziende che purtroppo verranno seriamente compromesse.
Deborah.
Mauro, ci sono, scusatemi per il problema tecnico che abbiamo avuto poco fa. Volevo solo precisare, Mauro, che Una Mano per Ripartire è un servizio di orientamento alla ripartenza, ma i professionisti che hanno deciso di aderire a questo progetto lo hanno fatto appunto spontaneamente, autonomamente, non sotto il cappello dell'organizzazione appunto professionale a cui appartengono, non sotto il cappello di ANASF. Sono al momento una quarantina, volevo dare anche le modalità con le quali le persone che hanno bisogno possono chiedere una mano per ripartire. Lo possono fare tutti, cittadini, famiglie, piccoli professionisti, tutte le categorie sociali e professionali che a causa della pandemia si possono trovare alle prese con problematiche di finanza personale, non solo di risparmio, Mauro, ma anche di indebitamento. E quindi c'è proprio questo percorso che si può fare: scrivere una mail, le persone vengono ricontattate e si prendono attraverso un'intervista tutti i dati, lo stato di necessità, e poi si viene ricontattato da un professionista che dà una mano. La mail è unamanoperripartire@gmail.com. Non ci sono scopi commerciali.
E allora concludiamo questa parte e cerchiamo di ripristinare. Oggi devo dire che la tecnologia non ci sta aiutando. Caro Lorenzo Alfieri, credo che si debba assistere a una rotazione di borsa in questo momento, cioè torniamo sulle cose classiche. Lei che dice, Alfieri?
Sì, ma diciamo che quello che ci ha insegnato proprio nelle ultime settimane i mercati finanziari è stata, per così dire, la riscoperta di settori tradizionali, quelli che erano stati fortemente penalizzati nella prima parte e ora ritornano. Per concludere un po' il discorso di prima, è chiaro che siamo in una fase generalmente molto forte di volatilità, sia nel male per la prima parte dell'anno, sia nel bene in questa seconda parte dell'anno. Ribadisco che bisogna essere molto cauti, selezionare attentamente i titoli che si stanno andando ad acquistare, guardare ovviamente nel medio lungo termine, avere quindi cioè una pianificazione finanziaria ed entrare sui mercati gradualmente. Queste sono secondo me le ricette più importanti e soprattutto le lezioni che dobbiamo tenere presente da questa annata eccezionale in tutti i sensi, sia nel male che nel bene.
Allora, grazie a Lorenzo Alfieri, siamo alle 11, 30 minuti, 20 secondi. Debora, guarda, facciamo
sì,
così.
Ci sono, spero, prego.
Allora, teniamo le dita incrociate e vai con le borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo...
Due di denari.
E non a lunedì nero, non conosce default.
Debora, metti a posto le antenne perché sembra che chiami da Marte.
Debora, devo dire che tra il collegamento, cioè tra la tecnologia e il, come dire, il tentativo di spiegare qualcosa che poi io non sono riuscito a spiegare, secondo me questa mano per ripartire non è molto chiara, almeno a giudicare dai messaggi che gli ascoltatori ci stanno mandando, specialmente con WhatsApp al 349-238-6666. Riesci a mettere un po' d'ordine in quel pasticcio che ho combinato?
No, ma non l'hai combinato tu, il problema è proprio la tecnologia che non ci aiuta. Noi prepariamo delle scalette molto ben costruite e poi se la tecnologia non ci dà una mano, chiaramente andiamo un po' in confusione anche noi. Noi all'inizio della trasmissione abbiamo fatto sentire la voce di Luciano Liccardo, che è un uomo di grandissima esperienza nel settore della consulenza finanziaria italiana e che è stato l'ideatore, e lo aveva annunciato proprio ai microfoni di Due di Denari qualche mese fa, di questa operazione che si chiama Una Mano per Ripartire. È un servizio di orientamento alla ripartenza, si sono messi insieme, si sono resi disponibili una quarantina di consulenti finanziari sul territorio, naturalmente possono farlo anche altri, possono aderire a questa appunto a questo servizio, e hanno deciso di mettersi a disposizione delle persone che si sono trovate in grande difficoltà economico-finanziaria per la pandemia. Quindi tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio, di un suggerimento, non si tratta di fare pianificazione finanziaria per l'investimento, ma è proprio di un servizio servizio di orientamento alla ripartenza. Le persone che hanno bisogno e che hanno delle problematiche di finanza personali, non solo come dicevo di risparmio, ma anche di per esempio indebitamento, possono scrivere una mail a questo indirizzo, unamanoperripartire@gmail.com, rappresentano il loro problema, saranno richiamati per una piccola intervista. E poi chiaramente lì si deciderà qual è il miglior consulente per rispondere a quel bisogno e quindi verranno ricontattati per provare a capire come ripartire. Non ci saranno consulenti che sottoporranno prodotti di investimento, nessuno dirà neanche la società alla quale appartengono, per cui è tutto molto chiaro e molto trasparente, è proprio una risposta a delle condizioni di emergenza nelle quali purtroppo ancora in molti in Italia si trovano. Spero di aver detto adesso tutto chiaramente, ma lo dovevamo anche a queste persone che peraltro ci ascoltano moltissimo anche a Due di Denari e quindi ci faceva piacere. Adesso possiamo ritornare al nostro Lorenzo Alfieri.
Ma molto volentieri. Allora, cara Deborah, non so quanto tu sia riuscita a seguire di questa trasmissione, però già Lorenzo Alfieri
so che
ci aveva precisato
dei mercati disconnessi. Sì, esatto.
Esattamente. Che cosa ti piacerebbe approfondire a questo punto?
Ma allora io vorrei capire quanto piace anche come dire agli investitori questo, tutte queste indicazioni che stanno arrivando dagli Stati Uniti. La nuova compagine governativa di Joe Biden, è arrivata la signora Janet Yellen, che aveva già guidato la banca centrale americana, adesso diventa ministro dell'economia statunitense, quindi segretario al tesoro. Quanto si confida nella squadra di governo di Trump e quanto è importante anche che finalmente dal punto di vista politico americano ci sia in prospettiva una stabilità, anche se ancora il signor Trump fa fatica ad accettare totalmente e definitivamente la sua sconfitta elettorale, ma ormai è un dato di fatto, dovrà farlo e quindi la transizione è partita. Alfieri è un'amministrazione americana che porta in dote con sé ancora Wall Street sui suoi massimi, con il Dow Jones oltre i 30.000 punti. Ma quanto è sostenibile questa corsa del mercato statunitense?
Diciamo innanzitutto che i mercati stanno premiando questa situazione politica nuova. Se da una parte ovviamente abbiamo Biden e quindi un approccio che dovrebbe essere, diciamo, più conciliativo, soprattutto pensiamo al ripristino di rapporti commerciali con paesi chiave come la Cina e la Russia, cui poi l'Europa potrebbe beneficiare, perché probabilmente la famosa guerra dei dazi verso l'Europa non potrà non essere mai innescata. Dall'altra parte non ci dimentichiamo che questa amministrazione, all'interno, diciamo, delle Camere, gode di un contrappeso molto forte da parte dei repubblicani. Questo vuol dire che non potranno essere, per così dire, innescate politiche da parte dei democratici, molto impegnative, molto aggressive. Quindi ci si aspetta un'amministrazione tutto sommato molto equilibrata. Ecco, ovviamente i mercati sono saliti molto e, come dicevo all'inizio, ci sono sicuramente alcune aziende che hanno recuperato gradualmente il loro valore, però non bisogna dimenticare che sotto gli indici ci sono appunto rappresentate tante aziende, alcune delle quali probabilmente sono in questo momento per così dire quotate a multipli eccessivi, quindi molta cautela. A noi per esempio in questo momento piacciono più le aziende americane di medio piccola dimensione rispetto a quelle grandi che hanno cosiddette di larga capitalizzazione, che sono cresciute molto negli ultimi mesi.
Io noterei
anche se devo dire, prego, Mauro, Deborah, che c'è, no scusami che mi intrufolo ogni tanto, se finché mi regge il collegamento io mi intrufolo e provo a parlare, il Russell 2000, che è proprio l'indice delle piccole capitalizzazioni di mercato, da marzo scorso non smette di correre ed è cresciuto dell'85%, quindi sono molto colpita anche da quello che ha detto poco fa Lorenzo Alfieri, che comunque nel mondo delle piccole capitalizzazioni americane c'è del valore su cui puntare. Mauro.
Sì, ma era esattamente quello che, su cui volevo anch'io tornare con Lorenzo Alfieri, cioè lui ha utilizzato un termine molto garbato, multipli eccessivi, quindi bisogna andare un pochino alla ricerca di, mi verrebbe da pensare, settori, casi, aziende che non sono così tanto sotto i riflettori, intuisco.
Giustamente, bisogna andare a guardare per esempio a settori che sono stati molto trascurati, soprattutto nella prima parte del semestre, e soprattutto evidentemente andare a cercare in settori che comunque sono consolidati, penso a quello delle tecnologie, dove inevitabilmente abbiamo visto capitalizzazioni crescere in modo vorticoso, ma sui soliti nomi, quindi guardare magari a aziende tecnologiche in Europa o in Asia o anche nei mercati emergenti, con valutazioni che sono rimaste sicuramente molto più accessibili, più moderate rispetto a quelle di alcune multinazionali, soprattutto americane, che hanno raggiunto appunto dei valori estremamente alti.
Allora, cara Deborah, manca poco più di un minuto e mezzo al traffico, e allora io però ne approfitterei, sì, per l'appuntamento del giovedì che, come sai, gli ascoltatori sempre aspettano. Abbiamo la sigletta Concia che adesso... Puntualissimo Gianmarco Ferronato, questa mattina sofferente come me, interista in regia. Pazienza, che dobbiamo fare, Gianmarco? Facciamo il domandone, invece facciamo una cosa positiva. Allora, abbiamo detto all'inizio di trasmissione, l'ha detto Deborah veramente, abbiamo parlato di un signore che è Elon Musk, che è diventato ancora più ricco e ha raggiunto una certa posizione in una classifica degli uomini più ricchi. Vogliamo sapere quale posizione ha raggiunto. Per le risposte accettiamo solo telefonate al numero verde che è 800 24 00 24. Il primo o la prima che ci daranno la risposta giusta, qual è la posizione raggiunta da Elon Musk nella classifica, nella graduatoria degli uomini più ricchi, ebbene, alla vincitrice o al vincitore daremo la nostra ultima fatica letteraria, cioè investire è facile anche nei momenti difficili. E adesso ascoltiamo il traffico.
Deborah Rosciani, te son una brava persona. Mauro Meazza, con tutto quel che dice Leonardo, non so. Comunque, mischei no che negò. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
Ripeto il domandone a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, dopo la viabilità. Allora, accettiamo risposte solo e soltanto a 800 24 00 24. Lo ripeto perché molti ci state rispondendo, ma via SMS e WhatsApp non possiamo accettare le risposte su questo canale. Solo dal numero verde. E la domanda per aggiudicarsi il volume di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, Investire è facile anche nei momenti difficili, la domanda è la seguente: quest'anno il signor Elon Musk, quello di Tesla per capirci, ha raggiunto una posizione invidiabile nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Quale posizione ha raggiunto il signor Elon Musk? E ve lo chiederemo tra poco. Adesso torniamo a parlare con Lorenzo Alfieri di JP Morgan, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Prego Deborah, a te.
Ma io direi di dare la parola ai nostri ascoltatori che si candidano ad intervenire non solo per rispondere al domandone ma anche per porre dei quesiti ai nostri ospiti. Walter da Pesaro, buongiorno, peraltro una domanda interessante perché volevo poi aggiungerci anche io qualcosa. Walter, benvenuto.
Cioè, è un po' il cruccio del momento che io vivo giorno per giorno facendo un po' di trading. Cioè, e la perplessità è sull'entità di questo rialzo. Cioè, quasi può sembrare una bolla, non so se lei vede dei segnali, perché record storici dappertutto, Wall Street, Tokyo, tra poco ci arriveremo anche noi. Ma non è che prima andava tutto male, Trump che se n'è andato, però Trump, ricordiamoci, era il beniamino dei mercati. Cioè finché c'è, sì, Trump stiamo messi bene, quando Trump sembrava che fosse in crisi col Covid la borsa scendeva, volevano Trump. Adesso invece sembra che è tutto ancora meglio di Trump. Cioè voglio dire questo, siamo molto molto alti da temere proprio la caduta?
Walter, grazie per la domanda. Allora, ha citato peraltro Tokyo, che è ai massimi, Mauro, da 30 anni a questa parte. Record mai toccati prima per Wall Street, come dicevo, per il Dow Jones, ma anche per l'indice mondiale di borsa, il Morgan Stanley Capital Index. E quindi andiamo a appunto tornare con Lorenzo Alfieri sul tema della bolla possibile. Per chi la teme, Alfieri, adesso magari senza uscire completamente dalla borsa, potrebbe però, come suggerimento strategico, cominciare a smontare magari qualche posizione, magari nella propria asset class, nella propria distribuzione appunto delle classi di investimento nel proprio portafoglio, potrebbe esserci qualcosa che è cresciuto molto e magari si può riposizionare, no? Anche proprio come scelte fatte in passato, ci si riorganizza.
Io non vorrei cadere nella trappola di chi insegue il mercato. Come ho detto all'inizio, è necessario per ovviamente poter investire in questi mercati avere innanzitutto un obiettivo di medio-lungo termine, una pianificazione finanziaria, entrare gradualmente su questi mercati e non uscire gradualmente da questi mercati. Significa cioè che bisogna credere evidentemente in cicli economici virtuosi. Ci troviamo di fronte probabilmente a una nuova fase di potenziale ripartenza dell'economia in generale. Quindi, come dicevo all'inizio, saper individuare i settori, le aziende di qualità e gradualmente entrare sui mercati. La volatilità rimarrà molto alta, non ci dimentichiamo che la liquidità è abbondante e soprattutto una delle usuali mete di investimento, cioè i mercati obbligazionari, sono in questo momento estremamente difficili da avvicinare per i rendimenti offerti quasi inesistenti. Quindi bisogna andare a guardare verso i mercati azionari ed è questo il motivo anche per cui un forte rialzo, perché gli investitori possono trovare probabilmente opportunità solo nell'azionario, ma avvicinarsi all'azionario, ormai sappiamo, vuol dire andare a comprare un asset class con molta volatilità e che è premiante nel medio-lungo termine.
E questo mi sembra la chiave, ma forse abbiamo perduto nuovamente Deborah, scusate, chiedo un accenno a Gianmarco Ferronato dall'altra parte, quest'oggi veramente ti stanno facendo sudare, Gianmarco. No, abbiamo recuperato anche Deborah, grazie.
Sì, guarda.
Prego Deborah.
Non garantisco, ma magari. No, sai che cosa? Volevo fare un'altra osservazione a Lorenzo Alfieri sul tema del mercato obbligazionario, perché un paio di giorni fa leggevo che c'è un po' di nervosismo, guarda caso, in Cina, dove gli operatori finanziari stanno segnalando quello che sta accadendo sul mercato del credito, perché ci sono alcune società, che hanno anche una partecipazione statale importante, che hanno saltato il pagamento di una cedola e hanno avvertito che non saranno in grado di rimborsare una parte del credito. Quindi, allora, siccome intanto tutte le volte che arriva qualche notizia che magari può sembrare di poco conto dalla Cina ci dobbiamo spaventare, perché nel giro di poco diventa poi una tragedia mondiale. Adesso non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma così, tanto per tenere sotto osservazione segnali sinistri che magari si ridimensionano subito, ma magari possono diventare qualcosa di più importante. Quindi volevo chiedere ad Alfieri se il tema della bolla nel mercato obbligazionario è invece un tema un po' più preoccupante, tale da indurre i risparmiatori appunto a considerare con grande prudenza questa classe di investimento, come d'altronde le diceva anche prima, se non altro per la ragione dei tassi di interesse sul governativo che sono praticamente azzerati.
No, grazie per la domanda, perché esattamente va verso quello che avevo citato precedentemente. Può sembrare paradossale, ma in questo momento è il mercato obbligazionario che crea le maggiori insidie. Avendo dei tassi di interesse praticamente pari a zero, molti investitori pensano che non esistano i rischi. Un tempo ovviamente, a fronte di rendimenti delle obbligazioni molto alte, si sapeva che c'erano dei rischi molto alti e si potevano valutare. Oggi come oggi esattamente succede l'opposto, ma non ci dimentichiamo che l'insidia, non dico del default, ma comunque di situazioni di credito molto difficoltose, sono sempre presenti. Per cui a fronte di rendimenti molto poveri, ciò nonostante l'investitore che vuole andare ad acquistare titoli obbligazionari anche di emittenti corporate, cioè di emittenti aziendali di prima qualità, deve valutare molto attentamente, ripeto, la qualità stessa e le prospettive dell'azienda. Quindi, ripeto, c'è molta attenzione a doversi avvicinare anche al mercato obbligazionario corporate, perché effettivamente anche lì ci sono delle insidie. Il ciclo economico sta ripartendo, ma ovviamente gli strascichi derivanti dalla crisi pandemica saranno tali che probabilmente alcune aziende presumibilmente avranno dei grossi problemi.
Grazie a Lorenzo Alfieri, che è Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. È l'ultimo minuto di questa trasmissione di oggi, poi torniamo naturalmente domani con Due di Denari. Però ci hanno scritto diversi ascoltatori che ci chiedono ulteriormente come si fa a seguire la tavola rotonda dedicata ai fondi pensione oggi pomeriggio. Allora lo ripeto, sito www.radio24.it, lì in alto trovate tra i vari, le varie opzioni possibili, in alto la voce iniziative speciali, cliccando su quella poi potete registrarvi e avere tutte le informazioni. Siamo al domandone, ci ha chiamato il più veloce di tutti, è stato Fabrizio dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno Fabrizio, la risposta è?
Buongiorno, è al secondo posto dietro Jeff Bezos.
È stato attentissimo, e quindi Elon Musk che è al secondo posto, lei invece è al primo posto tra gli ascoltatori, le ascoltatrici, e si aggiudica il nostro volume. Investire è facile anche nei momenti difficili. Cara Deborah, sei pronta per oggi pomeriggio?
Sono pronta, allora, esatto. Siccome non mi fido dei collegamenti, io la tavola rotonda digitale vengo a farla là in redazione, se non ti dispiace. Quindi mi trucco, mi cambio e arrivo.
Ti aspettiamo a braccia aperte. A più tardi.
A più tardi, buona giornata.